Dicevamo della cultura e abbiamo utilizzato lo schema da réalité, mondo reale, cultura oggettiva, vi ricordate, a indicare questo costante restringimento della nostra rappresentazione del mondo. Il problema della cultura di fatto è fondamentalmente quello, ovvero sia che per quanto possa essere una cultura elaborata, articolata, approfondita, raffinata, usate gli aggettivi che preferite, è comunque una riduzione del mondo. Abbiamo visto, abbiamo ricordato Weber, no? Quando ci dice appunto che ogni cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso, a dire esattamente questo, ovvero sia che il movimento di riduzione è un movimento connesso, correlato intimamente col conoscere. Per certi versi, dal nostro punto di vista, conoscere vuol dire ridurre, vuol dire rendere comprensibile, vuol dire rendere manipolabile qualcosa che altrimenti esorbiterebbe le nostre capacità. Quindi, in qualche modo, qui abbiamo un altro aspetto del limite, no? Cultura e limite sono strettamente connessi. In qualche modo la cultura è per l'uomo un modo per ovviare ai suoi limiti. L'uomo ha una capacità mentale che è quella. E a meno di prove contrarie, può darsi pure, come dire, che l'immaginazione e la fiction poi rivelino che hanno ragione e quindi che stanno arrivando i mutanti e presto saremo in grado di fare meraviglie con il nostro cervello, attualmente a me non pare, anzi, ho la netta sensazione che stiamo facendo molto meno con il nostro cervello di quello che potevamo fare anche 50 anni fa. Quindi, insomma, direi che ci sono una serie di argomenti da prendere in considerazione. Però dicevamo anche in caso di un cervello perfettamente formato, come dice Morin, di una testa perfettamente, decisamente ben fatta, le nostre capacità non vanno al raggiungimento della realtà in quanto tale. La realtà è qualcosa che noi raffiguriamo, ci raffiguriamo e percepiamo come ben oltre le nostre capacità di apprendimento, no? Sapete che il verbo apprendere viene esattamente da afferrare, quindi da riuscire a manipolare e gestire. Quindi la cultura è questo, è riduzione. Credo che vi possiate ricordare, quelli che l'hanno letto, gli altri li invito eventualmente a leggere un librino di Edgar Morin, piccolino, di cui forse ho parlato la volta scorsa, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, molto interessante, o anche La testa ben fatta per chi volesse continuare a approfondire, sempre Raffaello Cortina. Cosa ci dice Morin? Che quindi non è che noi possiamo essere, come dire, contro la riduzione. Abbiamo parlato l'altra volta del letto di Proust. Vi ricordate il letto di Proust? Qualcuno lo. Chi non si ricorda del letto di Proust? Lei non ha avuto dubbi? Lei neanche? Ok? Siete, ragazzi, è uguale, non è un problema se non ve lo ricordate. Allora, qualcuno se lo ricorda benino, in modo di. Via, raccontaci il letto di Proust.
Allora,
Stand up prima di tutto, avanti, cominciamo
mi
con
sembra che
le.
sia un mito greco.
Bene, ok.
Proust, non mi ricordo che personaggio fosse, che aggrediva gli andanti.
Va avanti, poi pian piano correggo.
Aggrediva gli andanti ponendoli su un letto di pietra e facendoli a misura come voleva lui, a seconda se erano troppo corti, li allungava fino a farli raggiungere l'estremità del letto di pietra, se erano troppo lunghi, li tagliava. Questo significa che nella
No, non
società.
fare l'esegesi, va avanti. Che succede poi però? Che gli fanno a Proust? Lo lasciano lì che sfascia gente?
No, mi sembra che fa la minaccia, però non mi ricordo.
Bellissimo, la fa finita, signora mia, Proust. Qualcuno si ricorda che
Forse
fine fa
mise lui
Proust?
stesso sul letto.
Sì, ha lo stesso destino, subisce,
Molto bene, per mano di Perseo.
sì.
Sei Perseo? Come si diceva quando eravamo piccoli, 36. Vabbè, allora. Il punto, come diceva il vostro amico dell'esegesi, è questo. Proust, in qualche misura, è la rappresentazione del nostro intelletto. Quindi, cosa fa Proust? Di fatto, adatta. Chi a che? Adatta, anzi, cosa a che? la realtà, quella fuori dai margini, quella incomprensibile, la famosa infinità priva di senso, a quelli che invece sono i canoni della visione del mondo che noi abbiamo. E tutto ciò che esorbita questi canoni viene tagliato via. Dov'è il punto interessante del mito? A parte questo, che come adesso vediamo è di una notevole modernità, paradossalmente, per quanto si tratti di un racconto di 3000 anni. Però il punto interessante è la fine di Procuste, ovvero sia il fatto che Procuste stesso, che Perseo stesso, non può far altro che usare il letto di Procuste, a confermarci quello che vi ho appena detto, che la riduzione è inevadibile. Noi non possiamo aspirare a un sapere privo di limitazioni, privo di riduzione, a un sapere perfettamente adeguato alla realtà, perché non è nelle nostre possibilità ad oggi. Poi Dio è grande, se per caso faremo Matrix, avremo i jack dietro la testa, sarà un altro discorso, ma ad oggi nell'umanità non aumentata con la quale abbiamo a che fare non è pensabile un sapere che sia perfettamente adeguato alla realtà. Quindi dov'è il problema? Uno, che dobbiamo sapere di questa attività di riduzione. Ecco cosa dice Morin. Io non ce l'ho con la riduzione in sé, perché non posso farne a meno, perché io stesso riduco, no? Io stesso riduco per categorie, io stesso riduco per pregiudizi, riduco per classi generali. Non facciamo altro, se ci pensate, ragazzi. Ogni nuovo sapere, come viene affrontato da noi? Come racconti un'esperienza che non hai mai vissuto a lui che non l'ha vissuta allo stesso modo? Hai presente e gli parli di un'altra. Perché? Perché così ti ricolleghi. Beh, non proprio, ma quasi. No? E quindi hai già messo in forma. Tu stai usando ciò di cui disponi già per descrivere qualcosa che non hai mai visto. Non è mai una volta in cui tu riesci a descrivere ex novo qualcosa. Ogni tuo passo avanti è un passo avanti dove rimaneggi, riadatti, rimetti un po' in ordine quello che già sapevi per fargli un po' di spazio per qualcosa che invece non è stato provato, non è stato percepito, no? Quindi il nostro sapere procede per tipizzazioni, procede per cose assodate, procede per lievi modifiche di quello che sappiamo, ma appunto non arriva chissà dove. Tant'è vero che abbiamo anche difficoltà a dirle certe cose, no? Le grandi scoperte, le grandi rivelazioni ci lasciano senza parole. Non a caso, qualcuno sa qual è l'etimologia del termine ineffabile? E che significa? Che conoscete il termine ineffabile? Prima di tutto, perché altrimenti mi pare di no. Bene, la lingua ne risente, tutti faremo 5 minuti di silenzio in questi giorni in ricordo della lingua italiana. Ineffabile è un termine che sta a descrivere delle esperienze stupefacenti, meravigliose, sacre oltre ogni dire, che lasciano senza parole, tant'è vero che ineffabile vuol dire che lascia senza parole. Perché? Perché la lingua, le parole, arrivano fino a un certo punto. Spesso e volentieri noi ci troviamo davanti a vivere momenti, sensazioni, sentimenti, dolori, dei quali non sappiamo dire, perché vanno oltre le nostre capacità di descrizione, no? Quindi che esista qualcosa che è al di là delle nostre capacità di descrizione è talmente assodato che appunto ci sono aggettivi che lo descrivono in questo modo, lo rendono in qualche modo una qualità. Sarebbe la qualità che Rudolf Otto chiamava il luminoso, per altri versi, aggettivi che cercano di accostarsi a queste qualità dell'essere in modo da poterle rendere riconoscibili, perlomeno per poter capire di che parliamo. Luminoso cos'è? Luminoso è un cocktail di spaventoso, di sacro, di strabiliante, che si predica dell'apparizione, della parusia, tanto per fare la cosa complicata, dell'apparizione della divinità. No? Quindi il famoso roveto ardente delle scritture era probabilmente luminoso. Incuteva questa specie di sacro terrore e di stupore che altrimenti non siamo in grado di descrivere. Quindi, dicevamo, la riduzione è un movimento fondamentale del sapere, però una riduzione consapevole di sé. Che vuol dire una riduzione consapevole di sé? Prima di tutto quello che stiamo dicendo già da un paio di lezioni, ovvero sia che io devo essere consapevole del fatto che tra la realtà, realité, che abbiamo visto la volta scorsa, e ciò che io ne dico, c'è inevitabilmente uno scarto. Ok? Quindi vuol dire che qualunque discorso io faccia su quella realtà è un discorso parziale, che se ben costruito e ben articolato le si avvicinerà tanto, ma che comunque conserverà uno scarto. So se vi ricordate, qualcuno di voi ha fatto qualcosa di matematica, ma c'era questa cosa, che era il limite, no? L'accostamento al limite, vuol dire che tu ti avvicini, ma non arriverai mai a quella retta. Allo stesso modo, un sapere perfetto sarebbe un sapere di questo genere, che è il più vicino possibile, ma comunque conserva uno scarto. Se ci pensate, per esempio, detto in altri modi e con altre intenzioni, è lo stesso ragionamento che fa la statistica, no? Le soglie di probabilità non esisterebbero se fossero al 100%, se noi sapessimo che una cosa accade non ci porremmo nessun problema. Il discorso della probabilità sta esattamente lì: quanto scarto c'è, quante possibilità ci sono che effettivamente ciò che io penso non coincida con quello che accadrà. Questo è il punto. Ma non è un problema solo della statistica, è un problema dell'intero conoscere. Non so se questa cosa è chiara. Dopo che Weber ha sancito questa incommensurabilità tra la realtà, ovvero sia l'infinità priva di senso, e le culture, diventa impensabile credere di poter avere una certezza qualsiasi, perché comunque tra le une e l'altro c'è uno scarto, che sarà più o meno marcato, che sarà più o meno significativo, ma che comunque mi darà sempre quella necessità di lasciare aperta una piccola soglia, no? Di tenere una possibilità che le cose non vadano come io me ne sto immaginando. So se vi ricordate qual era lo strumento con cui abbiamo lavorato su questo aspetto a lezione, quando abbiamo fatto generale. Lasciando perdere le mie lezioni, secondo voi quale strumento potrebbe essere attinente a questo ragionamento? Il concetto di aspettativa. Il concetto di aspettativa che incarna esattamente questa circostanza. Perché? Perché noi, se dovessimo descrivere un'aspettativa, cosa diremmo? Le fanciulle della cultura, qualcuno ci dia una definizione di aspettativa.
Aspetta, non è detto che avvenga poi alla fine.
Ok, manca qualcosina, ma nella grandissima parte dei casi
è realizzabile.
Ma... sì, cioè, quello irrealizzabile non è necessariamente il punto più interessante. È qualcosa che noi riteniamo legittimo attenderci, che non è la stessa cosa. Vuol dire che se dico che l'aspettativa è qualcosa che mi aspetto, tanto vale che dica che il cielo è blu e più o meno siamo lì. Il problema è che io su questa aspettativa non è che me l'aspetto per delle mie fisime, quanto per una serie di circostanze che mi autorizzano ad aspettarmela. Non so se questo è chiaro. Per esempio, voi venite a lezione e vi aspettate di trovare il professore nell'orario in cui dovrebbe esserci. Saprete, immagino, che non è detto che accada. Ecco, questo è il punto centrale della questione. Voi avete un'aspettativa del tutto legittima, perché vi è stato detto che, perché ci sono documenti dove, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il professore può non comportarsi in modo particolarmente brillante, oppure può aver avuto un qualunque tipo di incidente, poveraccio. Non è detto che sia necessariamente colpa sua, no? Fatto sta che non c'è. Quindi il vostro legittimo attendervi la lezione salta. Ok? Allora, dov'è il problema? Il problema sta esattamente nel fatto che noi abbiamo perso di vista questa soglia di incertezza. Tutta la nostra cultura cerca di convincerci, per un delirio di onnipotenza e soprattutto perché, come dice Morin, ha perso di vista il fatto di essere una riduzione, cerca di convincerci che è in grado di dirti le cose come stanno, realmente. E che quindi, se tutti fanno quello che ci si aspetta da loro, le cose non possono che andare come previsto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in ognuno dei casi in cui le cose non vanno come dovrebbero, e sono una miriade, c'è una sola possibile interpretazione, che sarebbe che è colpa di qualcuno. Perché l'unica finestra che rimane libera per spiegare questi malfunzionamenti è l'errore umano. È tutto lì. Nel momento in cui tu rinunci all'idea di aspettativa ed entri nel clima, nel regime di certezza, se le cose non vanno come dovrebbero, è colpa di qualcuno, perché altrimenti come facciamo a spiegarlo? Non so se questo è chiaro. C'era una filastrocca che citavo in uno dei miei libri tempo addietro, che è un tradizionale, diciamo, una specie di rima di quelle popolari, no? Che dice che si sfilò un chiodo dal ferro di cavallo, e quindi il cavallo del messaggero perse il ferro, e quindi il messaggero non fece in tempo ad arrivare dal re, e quindi il re perse la guerra. Di fatto la guerra è stata persa per via di un chiodo, di uno zoccolo di un cavallo, non per altro. Non so se questa cosa è chiara. Allora, che vogliamo dire? Che la colpa è del maniscalco, del fabbro ferraio, che non è andato a ricontrollare tutti i chiodi di tutti gli zoccoli, di tutti i cavalli che quel giorno sarebbero stati impegnati in battaglia? O vogliamo ammettere che le cose a volte non vanno come dovrebbero? Che è molto più sensato. Il che ovviamente non vuol dire che è sempre colpa del fato e che quindi ognuno può fare come gli pare, perché non è così che funziona. Quello che dobbiamo recuperare da questo tipo di ragionamento, che è collegato, come vi dicevo, allo scarto tra realtà e cultura, è che c'è una possibilità che, pur essendo stato fatto tutto come andava fatto, le cose continuino ad andare male. Che non si ottengano i risultati previsti, ma se ne ottengano altri. Non so se vi ricordate che uno degli strumenti più, come dire, divertenti dal mio punto di vista in sociologia è quello degli effetti perversi dell'azione. No? Vi ricordate il concetto di effetti perversi dell'azione?
Non previsti.
Esatto, no, perversi, perché non previsti è un'altra cosa.
Non previsti in senso negativo.
Esatto, però il bello dei termini è che vanno apprezzati per come sono, no? Allora, cos'è un effetto perverso? Un effetto perverso è che tu fai un'azione progettata accuratamente e questa sortisce qualcosa che non era minimamente previsto. Quindi effetto imprevisto, oddio, andrebbe pure bene, però effetto imprevisto cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che tu, nel momento in cui ti sei messo a fare i tuoi progettini e le tue pianificazioni, ti sei sbagliato, perché avresti dovuto prevederlo. No, effetto perverso è ancora peggio. C'è proprio, come dire, la costruzione di una volontà cattiva nel fato, no? Che non solo non ti fa ottenere quello che avresti voluto, ma è addirittura perverso, è proprio cattivo. Cioè, te vedi lo spiritello che sta lì, che ti sbullona le cose in modo che tu riesca a avere dei problemi. Capito? Perché è quella la modalità nella quale noi viviamo questi avvenimenti, non come plausibili circostanze, ma come offese personali. Perché? Perché, se vi ricordate bene, se no ve lo ridico tanto è uguale, all'idea di aspettativa è strettamente correlata un'altra idea, che è quella di fiducia. Non so se l'abbiamo visto. Noi abbiamo fatto insieme generale con voi o altro?
Ambiente.
Generale sì, qualcuno generale l'ha fatta, gli altri ambiente. Ok, beh, così mi spiego anche un po' di cosette. Dicevamo, uno dei tratti nascosti, celati nell'idea di aspettativa, abbiamo visto, è l'incertezza. Ovvero sia il fatto, appunto, che una certa saggezza di vita, o comunque il nostro sapere come funziona la conoscenza, ci rendono sempre più evidente la necessità di fare venire a termini con questa dimensione, no? Perché? Perché l'incertezza è l'esito ovvio di una situazione di scarto culturale come quella che abbiamo definito. Se non c'è mai coincidenza tra la realtà e quello che io dico della realtà, una volta andrà bene, la seconda andrà bene, la terza non è detto, perché non c'è. C'è sempre, no, un adattamento un po', come dire, faticoso nella migliore delle ipotesi, se non proprio uno iato. Allora, di fatto, il clima, il modus nel quale noi viviamo è il modus dell'incertezza. Però l'incertezza noi la viviamo come un trauma. Cioè, questo problema. Noi, in quanto moderni, la viviamo come un trauma. Perché le precedenti culture, con l'incertezza, non solo ci vivevano, ci convivevano, ci stravivevano, ci prosperavano. Perché, ragazzi, pensate all'incertezza loro, non la nostra, incertezza loro, quindi le invasioni, le guerre, le epidemie, le carestie, gli incendi, poteva succedere qualsiasi cosa. Non c'era niente che desse una garanzia di, come dire, durare, no? Noi in confronto dovremmo stare proprio, no, noi in un ventre di vacca, né più, perché insomma, che ci può capitare a nostra capacità immaginativa di paragonabile a un'influenza in cui la tre quarti della popolazione scompare? Non c'è rischio, perlomeno, no? Tendenzialmente dovremmo star sereni. Però il problema qual è? Che noi abbiamo lavorato talmente tanto per rimuovere questa cosa dal nostro modo di vita, che a un certo punto ci eravamo quasi illusi di esserci arrivati. Quelli con cui abbiamo fatto ambiente si ricorderanno che la sociologia dell'ambiente nasce quando? Dopo la guerra, la bomba atomica. Fino alla bomba atomica il problema dell'ambiente non c'era, non era contemplato, nessuno se lo poneva proprio manco lontanamente, con tutto che le fabbriche inquinavano, quello che volete, però non era proprio nell'agenda, non esisteva come problema. Comincia a esistere quando ci accorgiamo che siamo in grado di distruggerlo l'ambiente, non semplicemente in un posto piccolo, ma in generale possiamo fare danni immensi. Però nel frattempo, appunto, la retorica moderna ci ha detto delle cose. La retorica moderna è una retorica del controllo, no? E quindi ci ha detto che noi siamo in grado di gestire il pianeta, siamo in grado di gestire il clima del pianeta, siamo in grado di prevedere l'andamento delle fabbriche, delle economie, degli stati, possiamo andare a cambiare i regimi politici degli stati e far sì che diventino improvvisamente democratici, non so se siete presente, cose dell'ultimo momento, proprio dell'ultimo periodo. Insomma, di fatto, grazie all'alleanza tra modernità e tecnologia, scienza, tecnologia, l'idea che l'uomo si è fatto è l'idea di essere onnipotente e quindi in grado di controllare qualsiasi cosa. Questo cosa implica? La scomparsa dell'incertezza. L'incertezza diventa una minaccia. Sembra che sia qualcosa che segnala dei malfunzionamenti, degli errori, dei complotti, mettetela un po' come pare, ma credo che siate abbastanza intelligenti da rendervi conto che qui è il nocciolo del vostro corso di laurea. Perché è qui che si genera il desiderio di sicurezza per risolvere questo stato di incertezza. Ora, ovviamente, dov'è il problema visto da un punto di vista un tantino più disincantato? Che se effettivamente la correlazione è sicurezza-incertezza, non ne veniamo fuori, perché l'incertezza non è rimovibile. Quindi la strategia che noi dobbiamo porre in atto, o comunque pensare, o secondo la quale cercare di ragionare, per risolvere buona parte dei problemi della sicurezza contemporanea sta nel apprendere a convivere con l'incertezza, cioè restituire all'incertezza la sua dimensione di parte naturale dell'esistenza dell'essere umano. Fin tanto che l'incertezza viene vissuta come un difetto, un problema, un malfunzionamento, un attentato, quello che volete, non ci sarà mai sicurezza, perché l'incertezza non è necessariamente: oddio, mi faranno saltare in aria quelli dell'ISIS, oddio, arriverà Putin che deciderà di fare la terza guerra mondiale e mi tirerà delle bombe atomiche in testa, perché non è quello il problema. L'incertezza è andare con tuo figlio al Luna Park o al centro commerciale e tornare a casa con tuo figlio. L'incertezza è poggiare una cosa da una parte sbadatamente e ritrovarcela. Tutto questo, per molti versi, segnala una nostra difficoltà nel gestire l'imprevisto. Capite? Perché il nostro è un mondo che pretenderebbe di essere un mondo previsto, invece, un mondo dove le cose accadono secondo una scansione assodata, riconosciuta, condivisa e quindi priva di qualunque genere di sorpresa. Resta da chiedersi che razza di mondo palloso sarebbe un mondo nel quale tutto accade come da copione. Che se noi tutti quanti sapessimo, ok, allora oggi alle 5 e mezzo mi succede questo, poi mi succede quello, poi faccio quest'altro, poi faccio quell'altro, tanto vorrebbe andare a dormire alle 5 e un quarto, tanto la cosa la sappiamo, chi se ne frega. Però comunque l'aspirazione, che è un'aspirazione, meno male che l'hanno controllata questa aria condizionata, senza se non la controllava, dicevo, un'aspirazione che è ontologico-esistenziale, direi, alla stabilità. No? Perché l'essere umano, come dovremmo sapere, è fondamentalmente un essere sfondato, non nei sensi che vi possono venire in mente, ma essere trattino fondato, ovvero sia privo di fondamenta. Chi ha un minimo di dimestichezza con la filosofia, credo che avrete a che fare anche con il professor Casucci, per chi non l'ha fatta già da qualche altra parte, avrà probabilmente presente il concetto heideggeriano o husserliano di essere gettato nel mondo, la gettatezza. Non mi pare che l'abbiate granché presente, a giudicare delle espressioni come di che cazzo sta di questo, però insomma diciamo che nel complesso l'idea generale è questa, ovvero sia l'uomo non ha alcuna certezza metafisica, l'uomo non ha un senso. Perché siamo qui, non so se vi ricordate Guzzanti con quello, le grandi domande, no? Perché siamo qui, dove andiamo, cosa facciamo, ecco quelle cose lì che tutti prendono in giro, però c'è poco da prenderle in giro perché continuano ad essere estremamente attuali. Che cosa stiamo a fare qui? Perché dobbiamo vivere così? Soprattutto ce lo chiediamo quando la vita è una vita particolarmente poco divertente, come quella che dicevo prima, per cui tu sai già che t'alzerai tutti i giorni della tua vita alle 9:15, farai questo, poi farai quell'altro, alle 9:15 già, insomma, mi sto allargando, facciamo le 8 tanto per. Però insomma una vita prevista, no, è una vita estremamente poco divertente. Allora hai bisogno di sapere perché la vivi. Quindi c'è un'esigenza di senso abbastanza marcata. Il problema, come dicevamo, è che noi non ce l'abbiamo, l'essere umano in sé il senso non ce l'ha. L'essere umano si percepisce gettato nel mondo, cioè si sveglia a un certo punto quando, dopo i 6, 7, 8 mesi di cui abbiamo parlato la volta scorsa, comincia a svilupparsi l'io, l'io si guarda intorno e si chiede che faccio qui? Questo è il punto. No? E la cultura è uno dei modi attraverso i quali si dovrebbe ovviare a questa domanda. La cultura dovrebbe dirti sei qui per questo, questo e quest'altro motivo, in modo che tu possa dire ok, allora facciamo le cose come vanno fatte, no? La cultura è questo il suo senso profondo, cioè la cultura dovrebbe darci il motivo per vivere, perché non è ovvio, per quanto possa sembrare strano, non è affatto ovvio. Se andate a vedere le statistiche sui suicidi vi renderete conto che è sempre meno ovvio. Quindi c'è bisogno in qualche misura di essere in grado di gestire queste cose e di accettarle in un modo o nell'altro. Quindi il grosso problema col quale voi vi confrontate è quello di riuscire a sdoganare l'incertezza, vogliamo usare dei verbi un po' così giornalistici, fare in modo che l'incertezza non abbia più questo alone di terrore che comunica e trasmette, ma diventi di nuovo, ridiventi parte del nostro modo di vita. Paradossalmente lo è. Adesso vediamo un attimo, noi viviamo costantemente in questo regime, solo che siamo stati educati a non rendercene più conto. Dicevo però, tanto prima di affrontare questo argomento, che c'era un'altra questione estremamente rilevante connessa al tema dell'incertezza, che è il problema della fiducia. Probabilmente se ascoltate o leggete giornali, discorsi pubblici, retoriche correnti, saprete che fiducia è un termine che usano tutti, sempre. La costruzione della fiducia, la ricerca della fiducia, datemi fiducia, è un mantra praticamente, un mantra dovuto effettivamente all'oggettiva scarsità di fiducia riscontrabile oggi sulla scena sociale. Perché? Perché come faccio io, che comunque sono un essere, come abbiamo detto, che non ha tutte le informazioni necessarie ma vive lo stesso e quindi ovviamente si affida alla progettazione perché è l'unico sistema che c'ha per riuscire a fare cose un attimo più complicate, no? Come faccio io a conciliare questa mia esigenza di prevedere comunque, anche se sapendo che sto prevedendo con delle chiose eccetera eccetera, ma comunque con la percezione dell'incertezza? Che la cosa più normale che ci verrebbe in mente da dire è vabbè, allora se c'è questa incertezza, sai che c'è, io non faccio più un progetto che uno, lascio perdere, me ne sto nel mio e tranquillo. Però è chiaro che starsene nel tuo e tranquilli implica, no, come dire, una paralisi generalizzata e probabilmente la scomparsa della civiltà. Per cui come facciamo noi a risolvere, a superare questa impasse? Da una parte abbiamo detto, ok, è assodato che c'è incertezza perché il nostro sapere è fatto in un certo, in un modo tale che non ci garantisce mai la perfetta coincidenza fra ciò che ci aspettiamo e ciò che poi accade. ci siamo qui. Dall'altra abbiamo detto, ok, noi però siamo una specie, come dicevamo, fluttuante, priva di fondamento, che per cercare appunto di stabilizzare un po' il suo percorso si affida alla progettazione, alla previsione, che poi sia puntigliosa come gli ultimi progetti che ci manda l'Unione Europea, una cosa, ma comunque di fatto no, voi vi siete iscritti qui sulla base di un progetto. Mi faccio 3 anni di università, più la laurea e poi probabilmente faccio XYZ. È un progetto pure quello. Non vi sarete messi a tavolino dicendolo il 25 aprile avrò sostenuto il 75% degli esami, perché no? Però sapevate che volevate laurearvi, quindi comunque state facendo qualcosa che implica una, come dire, previsione e messa in forma del futuro. D'altronde, progetto da dove viene? Che fatica, ragazzi. Vogliamo dirlo, diciamo, che fatica. Progetto viene da proiecto, che vuol dire gettato avanti. Perché gettato avanti? Per frenare la corsa, per tracciare un percorso. Cosa fai? Non so se vi ricordate, c'erano dei giochetti tipo quelli dei Lemmings quando eravamo più giovani, che c'erano questi animaletti che vanno tutti in fila, uno dei quali aveva, che ne so, un'asta, una sbarra, una trave, una cosa, e tutti tu li gestivi in modo che costruissero il loro percorso andando avanti e risolvessero tutti i vari enigmi, no? Quindi di fatto il nostro costruire il nostro percorso, la nostra vita, la facciamo come? Gettando cose avanti, perché nel nulla non potremmo avanzare. Quindi noi buttiamo un asse oggi, un asse domani e piano piano avanziamo. Ok, allora fin qui ci sono arrivato, fra qualche tempo farò quest'altro, poi probabilmente, visto che ho una relazione, mi sposo, poi dopo che mi sono sposato faccio questo, faccio quello, faccio un viaggio, faccio quello che voglio. Ma comunque vedete, come credo dicessimo la volta scorsa, che noi raramente pensiamo all'istante in cui viviamo, noi pensiamo sempre a dopo. Il nostro sforzo è continuamente uno sforzo di anticipazione, di previsione, di, come dire, anche direi un'attività in qualche modo scaramantica per certi versi, no? Quindi come facciamo allora noi a mettere insieme queste due esigenze, quella della previsione da una parte e quella della consapevolezza dell'impossibilità della previsione dall'altra? Ci attacchiamo alla famosa attività che ci viene tanto bene a tutti, che è il come se. Che vuol dire? Vuol dire che per quanto ci riguarda, nei termini della prassi di vita, noi ci comportiamo come se avessimo ragione a fare le nostre previsioni. Semplice. Che succede? Che questa incertezza diventa una consapevolezza profonda, perché se per caso dovessi farla diventare una consapevolezza più che di sfondo, non vivrei più. Non vivrei più perché? Perché noi spesso non ci pensiamo, voi siete piccoli, io cerco di evitare perché, come dire, approssimandomi faccio finta di niente, come la gran parte degli esseri umani, ma noi siamo sempre quelli che Bulgakov definiva mortali all'improvviso. Ecco perché vi dicevo che tutti mi fanno, e come faccio a vivere come sei? Come fai? Come hai sempre fatto fino adesso, perché tutti noi viviamo sempre come se. Usciamo di casa e diciamo a mamma, papà, ragazzo, ragazza, marito, figli, ci vediamo stasera. Su che basi abbiamo questa certezza che torniamo a casa la sera? Mistero profondo, non ce l'abbiamo. Facciamo come se ce l'avessimo. È semplice. Se voi andate a prendere, è antipatico, però ragazzi, è purtroppo così. C'è poco da fare. Secondo me una delle grosse pecche della nostra cultura sta nel fatto che facciamo finta che non sia vera sta cosa. Invece no, è verissima. E sarebbe opportuno saperlo, anche perché quando torni a casa sei contento. Invece noi torniamo a casa come se fosse normale, non è normale per niente. Infatti la prima volta che per un qualche motivo non ci torni, il panico e l'angoscia si sprecano. Ah, come stavo bene quei giorni che mi rompevo i coglioni, che dovevo tornare a casa alle 8 e ci tornavo, invece adesso sto qui, sto lì, sto qua, sto là. È normale, perché purtroppo noi siamo abituati a lavorare così, ma la conseguenza profonda, centrale del fatto che siamo sfondati, come dicevo prima, sta esattamente qui, che siamo fragili. E non tanto perché qualsiasi cosa può ucciderci più o meno, come starete vedendo dai giornali e come tutti ci fanno notare estensivamente, tanto per no, metterci il carico da 12, ma perché appunto non siamo in grado di prevedere alcunché. Cioè, tutte le previsioni che facciamo sono previsioni che hanno un grado di verosimiglianza pari allo 0, fondamentalmente, perché non sappiamo appunto neanche, no, che fra mezz'ora staremo ancora qui, figuriamoci quanto posso permettermi di. Allora che succede? Che io invece mi comporto, giusto appunto, come se. Mi comporto come se quello che sto progettando fosse effettivamente affidabile, che di conseguenza affidabile, no? E quindi mi fido. Ecco dov'è il punto centrale, ecco perché la fiducia è un ingrediente inevadibile del tessuto sociale funzionante. Perché? Perché abbiamo visto che pur, no, a fronte dell'ottimo comportamento di tutti, cosa che, come dire, è scarsamente prevedibile a sua volta, no? Perché sappiamo perfettamente che c'è quello che fa furbo, quello che non gli va, quello che gli è passato di mente, ha voglia cose, no? Di motivi per i quali le cose possono non andare come dovrebbero. Però io devo fidarmi che le cose vadano come mi aspetto, perché altrimenti non ho nessuna possibilità di sopravvivere. Se voi prendete un'analisi, fate un'analisi un minimo attenta di tutto quello che oggi è richiesto perché anche la minima cazzata accada, vi rendete conto quanto in effetti ci sarebbe da festeggiare tutti i giorni. Tu vai a prendere l'autobus e l'autobus passa, tu sei tranquillo, normale, l'autobus deve passare, ma tu ricostruisci tutti i passaggi che sono serviti perché quell'autobus con quel guidatore fosse alla tua fermata nel momento in cui tu te l'aspettavi. Tutte le circostanze attraverso le quali è dovuto passare l'autista dal tragitto da casa sua fino alla rimessa. Tutto ciò che non è accaduto per strada tra la rimessa e la tua fermata quando stavi andando. Tutte le cose che potevano rompersi dentro l'autobus e non si sono rotte. Tutte le azioni malaugurate che poteva mettere in scena chiunque per fare in modo che... Se tu cominci a considerare tutto questo, ogni cosa che accade un po' la guardi come un capolavoro, come un miracolo. Perché sono talmente tanti i motivi per le quali le cose potrebbero andare male, che il fatto che qualcuno vada bene dovrebbe dirti, favoloso, è meraviglioso, no? Dov'è che tu ti rendi conto che sta cosa te la sei persa? Quando osservi invece i comportamenti della gente e ti rendi conto che stiamo proprio dall'altra parte. Io mi ricordo sempre una volta che c'è stata una tempesta di neve a New York, vento 120, mi ricordo delle cose proprio, no? Si vedeva fuori una specie di giudizio universale e c'era una signora che voleva decollare e che urlava, qualcuno pagherà per il fatto che io oggi non posso andare a fanculo, non mi ricordo dove, in Florida. Di chi può essere la colpa secondo te? Eolo? Ce la vogliamo prendere col dio dei venti? Perché che cazzo, se non si vola non si vola, no? C'è qualcuno che è responsabile, però ripeto, siccome il progetto ormai è arrivato a dei livelli di paranoia assoluto, no? Prendete quelli che vanno in vacanza con TripAdvisor, con Expedia, no? Allora partiamo alle 8:52, saliamo sull'aereo, alle 9:37 scendiamo dall'aereo, alle 9:41 mi danno i bagagli, alle 9:43 salgo sulla macchina che ho preventivamente prenotato. Santa Madonna, cioè c'è da spararsi, no? Ecco, allora, quando tu ti sei preparato tutto questo, figurati se puoi accettare che ci sia una stupida tromba d'aria che ti sta sbattendo l'aereo per terra così. No, non è contemplabile, non te ne rendi conto, non lo accetti, perché ti sei dimenticato com'è il mondo. Io credo che oggi come oggi il clima ci stia dando delle lezioni quotidiane. No, tutti sappiano col dissesto idrogeologico e fanno benissimo, perché noi abbiamo trattato questo paese in un modo che definire criminale è poco, ma non è solo quello il problema. Non è solo quello, perché quando te cade mezzo metro d'acqua in 2 ore, ma che cazzo volevi aver fatto al territorio perché quello riuscisse a assorbirlo? Fatemi capire. So se mi spiego. Semplicemente ci sta mettendo di fronte al fatto che non è prevedibile e lo sarà sempre meno grazie a tutti i casini che abbiamo combinato prima, ma questo ovviamente facciamo finta di niente. Ok, tutti quanti, io vedo su Facebook tutti i miei, un sacco di miei amici saggi che dicono vabbè, prima si diceva temporali, ora si parla di bombe d'acqua, e io ritengo che loro non siano in giro, perché io dei temporali ne ho fatti tanti, ma le bombe d'acqua sono un'altra cosa, e se ne vi una in macchina te fermi, io non mi sono mai fermato in vita mia quando pioveva, perché piove, ok, piove, rallento un minimo ma continui, adesso come adesso ci sono dei casi in cui mi fermo perché non posso fare altro, perché è semplicemente troppo. E non è come prima, è di più. Quindi serve un altro termine. Ben venga il brutto termine, perché bomba d'acqua ovviamente suona tutti gli accordi peggiori che possiamo immaginarci, no? Perché chiaramente, però di fatto è così. È una situazione inedita. Come le trombe d'aria che ci sono state sul litorale ligure 10 giorni fa, quelle che ci sono state a Roma e sul litorale... Cioè, è evidente che non siamo più in grado di gestire la situazione da nessun punto di vista, no? Quindi sarebbe il caso che ci facessimo un attimo pace e appunto abbassassimo un attimo la cresta, perché è ovvio che c'è anche una quota di presunzione notevolissima in tutto questo, no? Però noi stiamo diventando schiavi dei progetti da questo punto di vista. Persa la correlazione fondante con l'incertezza, noi diventiamo quelli che una volta che hanno fatto un progetto, solo progetto deve per forza andare a, diciamo, a buon fine, anche se tra virgolette. Non so se qualcuno di voi vada in montagna, faccia un minimo d'alpinismo, ascensione. Saprete che la buona parte, ovviamente facendo, salvando gli sventurati, gli sfortunati, perché ci sono anche lì, ma la buona parte degli incidenti in montagna accade perché? Perché qualcuno aveva deciso che quel giorno sarebbe salito e siccome doveva salire, se poi dopo il tempo non è buono, pazienza. Eh no, perché montagna, la montagna t'ammazza. Dov'è la logica? Dice, vabbè, ho capito, io sono 3 mesi che mi preparo, ho prenotato tutto, ho preso tutte le cose, i vari giorni di ferie ad hoc per salire sul Monte Rosa e il Monte Rosa è coperto. Che volevo fare? È coperto, t'attacchi, ci torni un'altra volta, direbbe la saggezza. Ma, no, come faccio? Ci ho investito talmente tanto in questi progetti. Noi dobbiamo tenere presente che i progetti sono temporanei, sono possibili, non sono obbligatori, non sono mandatory, come dicono gli inglesi. Un progetto è una cosa che provi a fare, se ti viene bene, bene, se no lasci perdere perché forse lo farai un'altra volta. Se invece tu, come dire, perché hai fatto il progetto ti ostini a volerlo portare fino alla fine nella speranza dell'happy ending o di qualcosa, ci sono buone possibilità che tu ci lasci perdere. Questo è il succo della questione, sia in senso figurato che in senso spesso e volentieri reale. Quindi, come vedete, questi due sono due ingredienti assolutamente centrali per capire come funziona il mondo, la vita vera, quella dove viviamo noi tutti i giorni, è costruita su questo. Capite? Noi ci comportiamo senza pensarci spesso e volentieri esattamente così. Un altro mito che ci aiuta per capire un po' questo evolversi di cose è la spada di Damocle. Chi di voi ha presente la spada di Damocle? La frase la spada di Damocle l'avete sentita oppure pure? Ah, no, cioè, no. Beh, e a cosa la associate alla spada di Damocle? Bravo. La spada di Damocle, mo dice Damocle, cavoli suoi, a me chi se ne frega. No, è la nostra la spada di Damocle. Cioè, tutti noi andiamo in giro con la spada di Damocle, quello è il punto, capite? Cioè, tutti noi siamo perennemente sotto minaccia di qualunque cosa. Perché potrebbe capitarci? Stupidaggine, la meno stupidaggine, l'incidente, la iattura, quello che ti pare. Il fesso che si è bevuto sto mondo e quell'altro, come è successo recentemente in provincia di Salerno, no? E quindi piana rotonda a 180, e tu che fai? Non è manco colpa tua, dici, vabbè, ho capito, che faccio? Mi chiudo dentro casa, no? Perché te ci casca un aereo sopra con un po' di fortuna. Cioè, se ci siamo proprio messi nel clima, come vi ricorderete forse la legge di Murphy, no? Se una cosa può andare male, lo farà. E quindi, tanto vale prendersela un po' come così. Vi ricordate Samarcanda, forse, no? Una canzone di Roberto Vecchioni, ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa, ecco quella, perfetto. E che gli dice la signora? Dice, oh, come non sapete? Ti aspettavo qui, però c'è Samarcanda, eri lontanissimo, 3 giorni fa, e quello per scappare dalla signora lì è andato proprio dritto all'appuntamento. Quindi c'è tutta una serie di cosette divertenti da dire in proposito, che però appunto stanno a, come dire, integrare piuttosto significativamente questa parte del discorso. Lo scarto necessario, cognitivo, essenziale che portiamo con noi ci obbliga in qualche misura, rende in qualche misura l'incertezza parte essenziale altrettanto della nostra vita. Non c'è possibilità di annullarla, c'è possibilità di ridurla a dei livelli accettabili, come appunto si dice. Quando è che si riduce ai livelli accettabili questo discorso? Quando questo investimento di fiducia non viene intaccato. Come dicevamo prima, cosa succede? Che ciascuno di noi è titolare di aspettative. Aspettative passive e aspettative attive. Che vuol dire? Vuol dire che l'ultimo ingrediente dell'aspettativa è quello della ed è uno dei motivi per i quali apprezzo molto l'idea di aspettativa. Che vuol dire? Vuol dire che io mi attendo qualcosa da qualcuno. Cioè nell'idea di aspettativa c'è già un rapporto, una relazione con qualcun altro. Quindi io so perfettamente che, appunto, mi aspetto che l'autista porti l'autobus alle 8:05 alla fermata o che il treno passi dalla stazione col suo controllore, capotreno, guidatore e tutta quanta la banda alle ore 9:15. Questa è la mia aspettativa, ok? Allo stesso modo, però, questa aspettativa, che si configura un po' come un diritto da questo punto di vista, è automaticamente complementata dalla parte di quelli che si aspettano qualcosa da me. Perché a me piace di più l'aspettativa che non i diritti e i doveri? Un po' perché in Italia c'è questa strana tendenza a perdersi di vista i doveri. Restano solo i diritti. Sì, io ho diritto a questo, sì, avresti dovuto fare anche delle altre cose, però quelle ci sorvolo sopra. Io comunque ho diritto a avere questo e quest'altro. Tant'è che Mongardini, che è l'autore del manuale che adotto di recente, di tanti altri testi che probabilmente vi menziono, parla dell'Italia come della nazione degli aventi diritto, dove tutti hanno diritto e nessuno deve mai fare un cazzo, fondamentalmente. L'idea generale è quella. Perché? Perché il dovere è verso qualcosa, no, di astratto, un dovere verso la Repubblica, verso le leggi, verso lo Stato, verso cose che non vediamo. Invece no, l'aspettativa è diretta. L'aspettativa è che io so che voi aspettate di vedermi in classe e se non vengo so che vi crea un problema. L'aspettativa è il documento che qualcuno deve aver firmato in tempo utile perché l'altro possa fare uno scarico delle tasse o partecipare a un concorso. Insomma, l'aspettativa è concreta per molti versi, no? L'aspettativa, come dico normalmente in queste situazioni, è che sì, voi avete l'aspettativa che io sia in classe e faccia lezione, ma io ho l'aspettativa che voi studiate. C'è pure quella. Non è che quella ce la perdiamo per strada. Rimane efficace esattamente allo stesso modo. Quindi, in qualche misura, l'aspettativa ci connette e sottolinea il fatto che siamo responsabili per esistere in una società. Vi ricordate che diceva Weber, ognuno prende posizione consapevolmente e con responsabilità per la creazione del mondo. Questo da un punto di vista ampio e filosofico è bellissimo, ma anche da un punto di vista pratico è molto interessante. Perché il mio non agire, il mio non soddisfare quelli che sono i miei requisiti di ruolo, per esempio, ha ripercussioni sugli altri. Non frego nessuno. O meglio, sì, frego delle persone specifiche. Non è che è una fregatura in generale per cui dice, beh, chi se ne frega. No, se io non faccio quello che dovrei, qualcuno paga le conseguenze. Ok? Quindi, questo che cosa vuol dire? Che il fatto che tutti facciano o si avvicinino a fare tutto ciò che dovrebbero è una buona garanzia di vivere in un contesto dove l'incertezza è a dei livelli contenuti. Perché a quel punto l'incertezza che resta è veramente l'incertezza alla quale non era possibile porre rimedio. Non devo più preoccuparmi del fatto che quello ha controllato tutte quante le tabelle dell'aereo e di conseguenza se l'aereo si rompe siamo stati sfortunati, ma il pilota ha fatto tutto quello che doveva, l'armatore ha fatto tutto quello che doveva, i passeggeri e l'equipaggio hanno fatto tutto quello che doveva, nella grandissima parte dei casi va bene e io atterro senza nessun problema, ma quello è il punto. Nel momento in cui io invece vivo in un clima nel quale il pilota si dimentica di fare le checklist, quell'altro compra i pezzi di ricambio di terza mano perché costano meno, non gliene può fregare di meno, capite che la mia soglia di incertezza sale, perché la sto aiutando l'incertezza. Certo, potrebbe darsi di no, ma ci sono tutti i presupposti per i quali, no, le cose vadano male diversamente. Quindi, come vedete, uno dei modi, paradossalmente, per influire sul clima di incertezza e per far sì che quel rapporto con la sicurezza rientri in soglie accettabili sta in qualche misura probabilmente nell'educazione civica, sta nel battere e lavorare sulla relazionalità intrinseca, che non è semplicemente una relazionalità, ripeto, strumentale, che non è semplicemente il fatto che tu non fai quello che dovresti. Il fatto più profondo e peggiore, più pernicioso, sta nel fatto che tu tradisci la mia fiducia. E tradire la mia fiducia esorbita il computo dei benefici e dei costi. Non so se mi spiego. C'ha un prezzo ulteriore, c'ha un riflesso ulteriore negativo, perché la mia fiducia regge una, due, tre, quattro, cinque, e poi a un certo punto si rompe. E una volta che la fiducia è rotta, noi non abbiamo idea di come fare a ripararla. Perché la fiducia non è un legame razionale. Fiducia, come avrete notato probabilmente, ha l'aggancio netto a fede. Fede e fiducia hanno la stessa radice. Fiducia è un qualcosa del tutto inspiegato. Quando diciamo mi affido a te, vuol dire che siamo inermi nelle tue mani. Sei tu quello che deve salvarci in qualche modo, no? E io credo che questo possa accadere. Quindi la fiducia è un qualcosa che va ben oltre qualunque tipo di computo razionale strumentale, e ogni volta che un computo razionale o strumentale la mette a rischio o la annulla, il colpo è molto più serio per il sistema che non la quantità di soldi che può essere stata sottratta. Come si diceva qualche tempo fa, uno dei grandi problemi di tutta quella stagione di truffe bancarie che ha portato alla crisi del 2008 non era tanto, che chiaramente non va negato come importo, il fatto che sono costate spesso e volentieri fortune e patrimoni a gente poveraccia di ottima, brava gente che aveva risparmiato, eccetera. Il problema è che hanno azzerato la fiducia nell'istituzione bancaria e latamente nelle istituzioni, capite? Perché il danno dell'essere truffato per 2000 euro, faccio un esempio estremamente banale, dice vabbè 2000 euro che saranno, sì, ma non è quello il problema, è che sei stato truffato. Cioè che qualcuno al quale tu avevi dato la tua fiducia l'ha trattata male, l'ha tradita. Non a caso il verbo, come vedete, è un verbo forte, non è un verbo lieve, qualunque, maltrattata, abusata, che insomma comunque, no, l'ha tradita. Perché tu, quando qualcosa non va come devi, ti trovi in gioco a un livello emozionale profondo. Siete in grado di ricordarvi una situazione nella quale uno strumento, un oggetto non ha fatto quello che doveva? Siete andati a casa, avete acceso la luce non si è accesa, avete girato la chiave della macchina e non è partita, avete aperto il rubinetto, avete sentito quei ruttini che seguono alla mancanza totale di acqua. Se ve lo ricordate, vi ricordate come vi siete sentiti? Vi ricordate cosa fate quando accade questa cosa? Non è che prendete razionalmente atto del fatto che non c'è la luce o non c'è l'acqua, ma guardate il rubinetto o l'interruttore come dite, beh, non stai a piangere per culo, devi funzionare, e lo rifate. Perché? Perché voi di fatto non ci avete mai fatto caso, probabilmente non ci avete mai pensato, ma quando fate questo, state facendo un atto di fede. Perché nessuno di voi credo è in grado di dirmi nello specifico cosa accade nel momento in cui faccio questo. C'è uno dei nuovi libri che vanno per la maggiore che dice: sì, vi giuro che sono convinto che nell'interruttore ci sia un ometto che attacca le cose. Perché è così? Perché noi non abbiamo la più pallida idea di cosa accade, cioè quale circuito passa da qui per arrivare a quale quadro, per poi tornare a quella luce e fare in modo che si accenda. Noi non lo sappiamo. Noi facciamo come se lo sapessimo, tanto per cambiare, però di fatto quando io faccio così e non succede niente, io guardo l'interruttore e dico, beh, perché te sei impazzito all'interruttore, capite dove è il problema? Perché non ho altri referenti, perché non ho nessun'altra possibilità, perché io quello so. Idem con la macchina, no? Poi cominciamo a parlare con gli oggetti, probabilmente lo saprete.
Però sappiamo meno della metà di come funzionano le cose a casa nostra.
Ma magari meno della metà, mi sembra che già stai particolarmente eufemistico. Io ripeto, non so manco come funziona qua la penna, figurati tutto il resto. Allo stesso modo, no? Il computer vi lancia quei messaggi, voi guardate lo schermo e dite, che cazzo, che vuole questo? E cercate qualcuno che vi spieghi che pretende da voi quell'affare, ma non c'è mai nella nostra vita, tant'è vero che Anthony Giddens, che è un nome abbastanza serio della cosa, di cosa parla? Parla di fiducia sistemica, addirittura. Vuol dire che il nostro modo di vita, senza dirlo a nessuno, perché nessuno ve l'ha detto finora, immagino, ma di fatto si struttura essenzialmente sulla necessità che io mi fidi, che io dia fiducia a certe figure, a certi ruoli, a certi oggetti, perché altrimenti non andrebbe avanti. Capite quindi che intervenire sulla questione delle competenze, intervenire sulla questione della relazionalità è decisamente un modo per attenuare l'ansia da incertezza, per far sì che questa incertezza venga compresa, venga in qualche misura trasformata anche in qualcosa di positivo, perché, come diceva Morin, per quelli che se lo ricordano, è l'inatteso che apre la porta del Dio, cioè è il momento in cui le cose non vanno come dovrebbero che c'è la possibilità della scoperta, dell'illuminazione, del progresso, del cambiamento, perché se le cose andassero sempre tutte come devono, noi staremmo fermi lì, gireremmo a vuoto. Quindi l'incertezza sì, può essere, ovviamente uno tende a, come dire, a calcare un po' la mano e a tingerla di tinte fosche per fare in modo che la vediate, no? Però, come si dice, ci sono tutta una serie di modi di dire che aiutano, no? Chiusa una porta, si apre un portone, eccetera, eccetera. Quindi ci sono nell'incertezza anche i semi del miglioramento, del cambiamento, del progresso, perché se tutto andasse regolarmente come previsto, non ci sarebbe tutto fermo, saremmo tutti bloccati da qualche parte. Laddove nel malfunzionamento, nel non verificarsi di quanto atteso, nel avvenimento che esorbita dalle mie capacità previsionali e dalle mie capacità anche di reazione, a volte può nascondersi il momento in cui te fai due conti, capisci delle cose, trai delle conclusioni, fai un sacco di altre cose interessanti. Quindi l'incertezza deve essere di nuovo riportata a misura, deve essere uno dei punti e dei fattori sui quali ci concentriamo in qualunque tipo di ragionamento. Quello è una diffusione di competenze il più possibile ampia. Che vuol dire una diffusione di competenze? Non che tutti diventano ingegneri elettronici, ma che tutti abbiano, diciamo, un'idea anche approssimativa di come funzionano gli oggetti. La gran parte degli oggetti con i quali conviviamo, che diventano peraltro sempre più intelligenti, come dicevamo probabilmente la settimana scorsa, no? Smartphone, smart objects, smart cities e stupid people, dall'altra parte, quello è il problema. Gli oggetti diventano sempre più sofisticati e la persona diventa sempre meno in grado di avere a che fare con essi. E quindi questi oggetti diventano dei feticci. La fiducia continua. Non so se avete visto i toni isterici di coloro che hanno fatto 12 ore di fila per comprarsi un iPhone 6. Ora non so se qui c'è qualcuno, non voglio offenderlo nel caso, io, diciamo, ho un punto di vista un po' così sulla questione, però dico, ecco, tu ti metti lì, ti fai appunto 1, 2, 3 giorni di fila per comprarti il telefono, come te siedi in tavolo il telefono si spacca perché gli è venuto un po' troppo sottile, oppure te lo metti vicino all'orecchio e ti strappa i capelli. Stavo sentendo ieri alla radio che c'è uno spazio tra il vetro e lo chassis del telefono nel quale i capelli, io no, perché uno non c'ho l'iPhone 6, 2 non c'ho i capelli, quindi starei una pacchia, però diciamo che uno con dei capelli normali, se gli strappa anche i capelli, io sono tutti incazzati neri, chiaramente, perché le aspettative, no? Che capire, mi compro sta meraviglia tecnologica, e la meraviglia tecnologica è una caffettiera, come succede d'altronde nella gran parte dei casi. Quindi è evidente, no, che dal piccolo al grande siamo costantemente esposti a questo tipo di problematiche. Domande, osservazioni?
No, dimmi. Io, cioè, non perché io ho comprato l'iPhone 6, ma il discorso era con la parte di fiducia di quello. Le persone si mettono in fila non per l'oggetto in sé, ma
assolutamente,
per la parte, cioè, a quelle cose molto più profonde come la gente.
Assolutamente sì, però comunque quel tipo di discorso si polarizza intorno all'oggetto.
Sì, ma ormai l'oggetto ha perso la sua materialità.
Ma infatti non ti dico che sia un problema del fatto che gli si rompe, cioè non è il fatto che si rompa il problema è che non è all'altezza delle aspettative, che tradisce un'aspettativa.
Non si mette in fila neanche per l'aspettativa.
Sì.
Non credo.
Cioè, sì, per quale altro motivo, dimmi?
Non è il progresso del telefono che spinge le persone, ormai è una
assolutamente forma, su questo siamo d'accordo.
È quasi una forma di appartenenza, sentirsi parte di qualcosa.
Assolutamente sì.
Spinge magari quelle persone per l'iPhone come per altre cose.
Sì, sì, beh, è una filosofia di vita, su questo siamo assolutamente d'accordo. Però non vedo come non riesci a connettere il discorso dell'aspettativa a questo, perché viene amplificato dalla questione. Cioè l'appartenenza non è che è. soddisfacente in sé. No, non so se mi spiego.
L'aspettativa, per come la concepisce lei, è legata all'aspettare qualcosa, quindi a pensare che è molto probabile che accada, mentre io l'aspettativa non la concepisco come così probabile. Allora, a quel punto, anche le persone che vanno a vedere una partita di calcio e sanno che quella partita con ogni probabilità la perderanno, ma continuano ad andarcela a vedere perché sono legati da qualcosa che va oltre l'aspettativa, tra virgolette, non lo farebbero più, invece continuano a farlo.
Assolutamente sì, perché comunque permane il discorso della fiducia. L'aspettativa è anche quello che ti spiega come mai tu continui a fare delle cose che altrimenti non faresti. Perché chiama in causa, come vedi, delle dimensioni ulteriori, perché se tu dovessi essere razionale, mo veniamo ad ulteriori dolenti note, a me tocca il giusto, però comunque insomma spero di non offendere nessuno. Vai a vedere Juventus-Roma, facciamo un esempio, o comunque ti investi moltissimo in una di queste partite, quando sai perfettamente che ci sono in ballo gli interessi economici enormi, che ci sono state nella storia recente una serie di evenienze per le quali il risultato che tu poi testimonierai spesso e volentieri non ha assolutamente niente a che fare con i meriti reciproci, con le capacità di gioco, con quello che ti pare. Visto che lo sai, com'è che stai ancora lì? No. È evidente che noi andiamo ben oltre il razionale, perché se dovessimo essere effettivamente freddi e calcolatori come ci dicono, a un certo punto, la prima, la seconda, la terza volta che l'arbitro fa le stesse scelte, fa le stesse cose, tu diresti, sai che c'è? Allora io vado a vedermi una partita di cricket, vado a vedermi una partita di Quidditch, vado a vedermi una partita di qualunque cosa, ma non vengo più a sprecare soldi per voi, a pagare gli abbonamenti, a comprarmi le magliette, eccetera. Lì evidentemente entrano in gioco tutta un'altra serie di meccanismi, uno dei quali principalmente, come dicevi giustamente, è l'appartenenza. Però l'aspettativa da questo punto di vista la devi interpretare in modo più ampio, non è semplicemente un'aspettativa che accada qualcosa di concreto, anche se per quanto riguarda gli oggetti tecnologici, secondo me qui la correlazione è molto stretta. Cioè l'oggetto tecnologico è il token dell'appartenenza, in un certo senso, e tu attraverso l'oggetto tecnologico che presumi essere superiore agli altri, trai un sentimento di superiorità anche tu. Quindi c'è una serie di moventi che si intrecciano in questa questione. Quindi l'oggetto, nel momento in cui non fa quel che deve, non è semplicemente che non lo fa come un interruttore per cui tu ti senti tradito perché cazzo la luce, ma lì c'era anche tutto il sovrapprezzo che era stato, cioè tutto il sovrappiù, il surplus emotivo che tu avevi investito nell'oggetto che ti torna contro. Quindi in qualche modo è un tradimento al quadrato, se vogliamo, dal mio punto di vista.
Non conoscono l'oggetto.
Anche,
l'oggetto,
chiaramente.
Nell'epoca dell'iPhone 6, questa cosa poteva valere 10 anni fa. Quando Steve Jobs fece una rivoluzione dal punto di vista informatico, ma dopo 5 telefoni che sono tutti uguali fondamentalmente, di che cosa cambierà un'app? Cioè, dopo un po' sai benissimo che fondamentalmente è solo per un commercio, cioè non è più l'oggetto in sé che loro vanno a comprare, è Mac.
Assolutamente.
È l'Apple, è questa.
Però vi faccio presente che qui, come vedete, ritorna in gioco questa cosa. Cioè, pur sapendolo, noi ci comportiamo come se non fosse vero. Quello è il punto, perché
fondamentalmente c'è un'appartenenza, cioè io perché ho l'Apple allora faccio parte di tutte le altre persone benestanti, ricche, comunque sono qualcuno perché ho l'Apple, però fondamentalmente non sai che quel telefono è stato inventato per delle persone che fanno un tot tipo di lavoro a cui servono quelle tot date.
Assolutamente sì, però ripeto, sono discorsi che secondo me si integrano piuttosto bene da molti punti di vista, nel senso che è ovvio che tutta la complicazione degli accadimenti sociali non è riducibile a una chiave di lettura soltanto. Però quello che è importante, perlomeno dal mio punto di vista, è che voi vi rendiate conto del fatto che la gran parte dei moventi, la gran parte delle spinte con le quali noi analizziamo i comportamenti non hanno un fondamento razionale o non hanno un fondamento esclusivamente razionale. Cioè si fondano su altre esigenze che possono essere appunto l'appartenenza, la fiducia, il riconoscimento, quelle che sono le spinte forti del nostro sistema e delle nostre esigenze umane, più o meno. È chiaro che il telefono, al di là del fatto che l'iPhone 6 o il Samsung o quello che vi pare, ma comunque è uno strumento di relazione. Il telefono comunque è uno strumento che pur nella relazione nega oggi come oggi la limitatezza delle nostre possibilità. Perché? Perché il telefono è diventato senza fili, il telefono lo porti con te, non è più come prima che dovevi andare al telefono perché c'era la cabina, perché c'era il telefono a casa, perché non c'era verso di venirne a capo. Adesso è diventato in qualche misura una tua estensione, una tua estensione che ti amplia da un punto di vista di capacità di contatto. Quindi chiaramente da un punto di vista di conoscimento diventa un'estensione fondamentale, al di là del fatto che ti può servire per fare la telefonata di lavoro o per vedere le mail. Non so se mi spiego. Perché ci sono dei registri che sono costantemente al lavoro nel nostro modo di essere e che noi spesso e volentieri non prendiamo in considerazione, quindi poi ci raccontiamo un sacco di storie, come racconta Pareto, se vi ricordate, la faccenda delle derivazioni, no? Per cui io devo comprare quel telefono perché ha una batteria che dura molto più delle altre, ha una capacità, una velocità di reazione, cioè, però di fatto non è solo quello, forse sì, forse le serve, può anche darsi, ma c'è ben altro sotto. Quello che tu ti racconti normalmente è una versione, come dire, editata accuratamente, messa a punto per rispondere a eventuali interrogazioni, ma che non dice la metà delle esigenze che ci sono sotto, no? Il fatto che tu voglia immediatamente vedere chi ti ha messo un like, chi ti ha scritto un messaggio, se quello a cui ha scritto ti ha risposto, se quell'altro invece non ti ha preso in considerazione e che altro hanno detto, eccetera, eccetera. Insomma, tutta questa ragnatela di contatti che diventa sempre più importante man mano che mancano gli altri contatti più umani, quello ovviamente diventa ormai, ha il suo totem nel telefono, non ci sono altre possibilità di interpretazione. Ok, direi break. Dicevamo, tutte queste cose assortite. Dicevamo tutte queste cose e cerchiamo di cominciare a metterle in relazione con quello che è il programma vero e proprio. Questi sono tutti saperi che sarebbe opportuno avere presenti nel momento in cui cominciamo a ragionare delle altre questioni. Abbiamo visto una volta settimana scorsa che Dumont in qualche modo viene meno a una serie di aspettative, potremmo dire tranquillamente, e di compiti che in quanto antropologo si riteneva facessero parte della sua specializzazione. Quindi Dumont doveva occuparsi di popolazioni non occidentali e investigare fondamentalmente quale fosse il motivo per cui queste popolazioni non occidentali non erano riuscite a imboccare il percorso di progresso e scoperte che abbiamo percorso noi. Uno dei punti, diciamo, dirimenti della questione spesso e volentieri ha a che fare con la scienza, cioè la domanda era anche perché queste popolazioni non hanno sviluppato una scienza come quella che intendiamo noi. Dumont, dopo appunto, come la gran parte dei grandi antropologi che vanno sul campo a mettere in pratica questo orientamento iniziale, si accorge che le cose non stanno esattamente così, che c'è ben altro in gioco, si accorge fondamentalmente del peso ideologico che è correlato con l'antropologia stessa per come è costruita in quel modo e appunto opera quella che abbiamo visto essere la rivoluzione copernicana della disciplina, ovvero sia, dice, delle culture, delle tante culture che sono esistite sulla faccia della Terra e che ancora esistono, solo poche si comportano come la nostra, mentre la gran parte delle altre è coerente rispetto a un'impostazione olistica, quindi un'impostazione dove gli interessi del gruppo sono ritenuti preminenti rispetto agli interessi del singolo. Quindi la questione non è tanto come mai loro non sono come noi, ma come mai noi non siamo come loro? Cos'è successo per spiegare un'evoluzione così peculiare e così insolita per quello che riguarda la storia delle culture e delle civiltà del pianeta? Perché la grandissima parte di queste, come abbiamo detto, si connota per un predominio delle esigenze collettive nei confronti delle esigenze individuali. Quindi, cioè, qui di fatto quello che noi vediamo è che assistiamo all'emergere e all'affermarsi della configurazione individualista moderna, cioè un sistema di idee forza e di valori in base al quale la gran parte dei caratteri distintivi delle culture precedenti vengono totalmente ribaltati. Quattro dei tratti fondamentali, 4 o 5 adesso non mi ricordo, sono elencati da qualche parte nel volume, sono interessanti perché ci dicono per esempio che appunto le culture si dividono, la cultura moderna e le culture oliste, quindi premoderne e moderne, si dividono perché da una parte appunto il predominio è dato all'individuo e dall'altra invece è dato al gruppo. Da una parte esiste una rigida distinzione tra soggetto e oggetto, questa è la modernità, mentre nelle altre queste due funzioni sono parecchio più sfumate, nel senso che la rigidità di impostazione è decisamente diversa. Da una parte vige la segregazione dei valori e dall'altra invece i valori sono costantemente in gioco nelle scelte e nelle attività di vita e anzi le informano spesso e volentieri. Da una parte si privilegiano le relazioni con le cose, mentre dall'altra si privilegiano le relazioni con le persone. E infine il sapere è diviso nella modernità in una serie di domini e campi che sono autoreferenziali e privi di contatti gli uni con gli altri. Quindi la specializzazione disciplinare viene vista da Dumont come un tratto caratterizzante della cultura moderna. È abbastanza agevole vedere come questi tratti in effetti sono osservabili, nel senso che se noi andiamo appunto a individuarli, a cercare di individuarli nella prassi di vita, nella nostra prassi di vita, ci rendiamo conto in effetti che da un punto di vista relazionale il nostro tipo di rapporto è privilegiatamente con gli oggetti e non con le persone. Al limite è con le persone attraverso gli oggetti, come dicevamo prima a proposito del telefono o della chat del computer o cosa, ma comunque tendenzialmente tralasciamo, e tant'è vero stiamo perdendo molte competenze per quanto riguarda, credo l'abbiamo detto la volta scorsa, se non sbaglio una delle volte scorse, stiamo perdendo molte delle nostre competenze relazionali da un punto di vista di capacità di lettura delle emozioni, di capacità di lettura dei segnali non verbali, di capacità di lettura delle espressioni, eccetera eccetera. Dall'altro canto sappiamo perfettamente che il nostro sapere è un sapere che si sta sempre più paralizzando all'interno di divisioni disciplinari che sono convenzionali e artificiali, cioè non c'è nessun motivo per il quale ci si debba azzannare tra specialisti per la pertinenza di una particolare ricerca nel campo dell'uno o nel campo dell'altro. Non si riesce a capire fondamentalmente perché lo si faccia, né si riesce a capire perché ci si debba privare di un dialogo fertile tra discipline, che è quello che di fatto ha fatto diventare la nostra cultura quella che è, perché fino a poco tempo fa non si era così attenti nel proteggere i limiti delle proprie cose, ma si deve invece appunto tendere costantemente a un restringimento, ad una specializzazione, che sono repliche di quelle di cui abbiamo parlato prima, di quel processo di riduzione di cui abbiamo parlato prima, portate ad ulteriori eccessi. Quindi, insomma, come dire, vediamo che questa configurazione individualista moderna ha una serie di caratteristiche che sono molto riconoscibili, quindi diciamo che metterle in luce è abbastanza interessante, ma ci racconta una storia. Ovvero sia, dice Dumont, nel momento in cui comincia appunto a dedicarsi a questo tipo di attività, che è l'impegno che prenderà negli ultimi 15-20 anni della sua vita, con una serie di opere che vanno dai saggi sull'individualismo ai due volumi di Homo Equalis, perché il primo suo lavoro importante si chiama Homo Hierarchicus, credo di avervelo detto, e dove lui mette appunto una visione della gerarchia molto interessante e completamente molto diversa dal luogo comune col quale ci balocchiamo noi spesso e volentieri. Però appunto Homo Hierarchicus è un uomo inserito in una serie di ordinamenti e gerarchie che in qualche misura contribuiscono a definire il suo posto nel mondo con tanto di senso, come dicevamo poco fa. Homo Equalis invece è l'uomo individuale, l'uomo dell'individualismo moderno, quindi tutti si presume che siano uguali, anche contro ogni tipo di esperienza e di verifica del contrario. E di questi Homo Equalis lui pubblica due volumi che sono Genesi e Ascesa dell'ideologia economica e come si chiama? L'ideologia tedesca, che sono diciamo gli unici sviluppi che ha portato avanti, perché poi è morto, quindi non abbiamo modo di sapere qualcos'altro. D'altronde aveva scritto che si sarebbe trattato di un percorso molto lungo, attraverso il quale, insomma, in qualche misura, che avrebbe cominciato ma che poi forse qualcun altro avrebbe portato avanti, quindi in qualche misura ci inseriamo in queste, o perlomeno mi inserisco in questo tipo di filone ideale per molti versi. Quindi dicevamo, Dumas con cosa ci dice? E qui stiamo parlando più o meno dell'introduzione del mio libro, tanto per piazzarvi un attimo le cose. Ci dice che il punto, uno dei punti focali sui quali occorre ragionare da questo punto di vista, è che la pretesa dell'ideologia moderna di essersi affermata in un certo momento storico a scapito di tutto ciò che le preesisteva è una pretesa falsa. Che vuol dire? Vuol dire che la modernità, nel momento in cui si afferma come rottura radicale nei confronti di ciò che c'era prima. Si afferma come soluzione di continuità. E continua a costruirsi in quest'ottica. La modernità è il tempo delle rivoluzioni permanenti, è il tempo delle fratture costanti, è il tempo in cui ci lasciamo costantemente alle spalle qualcosa. Questo è molto interessante andare a integrare il discorso che sto facendo con un lavoro di Bruno Latour che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, che è un titolo abbastanza sconvolgente nel momento in cui lo leggi, ma c'è una fenomenologia della questione estremamente interessante, e appunto lui che cosa ci dice questo? Ci dice che la modernità si connota fondamentalmente per questa sua necessità costante di separarsi da ciò che la precede. E quindi di definire costantemente tutto quello che accade come rivoluzione. Fateci caso, noi siamo permanentemente in rivoluzione, cioè la rivoluzione informatica, telematica, dei televisori, degli accessori, del pensiero, delle varie fasi dell'industria e della tecnologia, eccetera, eccetera. Ma di fatto quest'idea che ci sia sempre costantemente questo lasciarsi alle spalle cose è fondamentale. Il punto centrale è che è una cosa che prima non esisteva, nel senso che la cultura occidentale prima veniva da un lungo periodo nel quale, salvo il momento culmine del 1500, cioè il momento in cui Lutero appende le famose tesi e quindi dà il via allo scisma d'Occidente, fino ad allora c'era stata una omogeneità assoluta nel rapporto fra le epoche, no? Si leggevano le stesse opere, si commentavano gli stessi autori, c'erano punti di vista diversi, ma nel complesso c'era un sentimento di legame piuttosto forte. E questo sentimento di legame si costruiva su un'idea di autorità particolare, che era quella dell'essere noi in subordine rispetto a chi ci aveva preceduto, no? Il famoso discorso dell'ipse dixit, non so se avete presente. Ovvero sia, l'idea era che i maestri, i saggi, le persone molto intelligenti fossero state quelle dell'età dell'oro e che noi miseri fossimo semplicemente quelli che replicavano in qualche misura, mettevano delle chiose a questo tipo di visione, ma senza aggiungere nulla di significativo. Tant'è vero che arriviamo a un certo punto, intorno al 1700, alla questione del dialogo, no? Dello scontro fra gli antichi e i moderni. Non so se qualcuno di voi si ricorda queste cose anche dal liceo. Ovvero sia qualcuno che a un certo punto dice: vorrei che mi spiegaste perché dobbiamo continuare a ritenere che quello che hanno detto mille rotti anni fa sia molto più intelligente e saggio di quello che succede ora, quando oggi abbiamo questo e quest'altro, no? Quindi cominciamo a fare tesoro del portato della tecnologia e dimostriamo che effettivamente il nostro pensiero, quello di adesso, è più efficace, più efficiente, più produttivo, più avanzato di quello degli antichi. Quindi i moderni a un certo punto rivendicano questo primato. E nel momento in cui rivendicano questo primato, in qualche misura si occupano immediatamente di sancire questo distacco da quello che li ha preceduti, no? Prendete l'illuminismo, per esempio. L'illuminismo è questo momento nel quale finalmente vengono rivelate tutte le superstizioni, tutti gli inganni, tutti gli imbrogli di ciò che era stato prima, in modo che finalmente si possa cominciare tutta un'altra gestione e tutto quello venga dimenticato e lasciato alla spalla. Non solo, ma tutto il costruirsi delle discipline lavora in questo senso. Voi tenete presente che a fine Settecento emergono i primi musei, nasce l'archeologia, nascono tutta una serie di attività cognitive, di modo di organizzazione delle attività cognitive, che marca un netto distacco rispetto a ciò che succedeva prima. I musei stessi diventano il luogo dove il passato viene esposto come le spoglie del nemico sconfitto. Il passato viene rimosso dalla frequentazione e dalla vita di tutti i giorni, laddove fino al tempo precedente il passato non era adorato in quanto tale, non c'era la mistica della rovina, c'era l'idea della rovina come una sorgente di materiali di riciclaggio oppure come una possibilità di integrazione per poter essere continuamente riutilizzata. So, vedete per esempio le case che ci sono sull'Arco Etrusco qui a Perugia, gli appartamenti che hanno ricavato sul Teatro Marcello a Roma. No, c'è il Teatro Marcello e sopra ci stanno le case incastrate sul Teatro Marcello. Nessuno si era posto e dice: oddio, mo c'è il Teatro Marcello, per cui ci mettiamo tutti qui e lo adoriamo fermo, immobile, lì così separato. Il Teatro di Marcello era parte dello stesso sviluppo culturale e come tale poteva benissimo essere rivisitato e riaggiornato. Ok? Questa era l'ottica. Quando arriva la modernità, l'ottica cambia radicalmente. Tutto ciò che prima viene deve essere esposto e tradotto in questi termini, deve entrare a far parte del prima. Un prima dove non c'era quello che c'è oggi, un prima che è molto interessante, utile da vedere, piacevole da riconoscere, ma che comunque sta al suo posto. Quindi i musei di fatto sono un luogo dove si sancisce questa separazione. Sono i luoghi dove ciò che era romano è romano e deve rimanere romano, perché con noi non può avere assolutamente niente a che fare, lo posso guardare nella sua... No, con tutte le sue specifiche tecniche del caso, andate a vedere un museo qualunque e vi diranno tutti i dati, gli anni, tecniche di studio, tecniche di estrazione, tutta una lunga serie di dati che tutto sommato anzi tendono anche un po' a uccidere il fascino dell'oggetto stesso, se vogliamo, e basta, no? Vedete appunto le spoglie, non avete nessun tipo di... l'idea che voi possiate mettervi una daga romana sulla scrivania per usarla come tagliacarte non vi viene manco lontanamente, laddove prima era una delle cose più normali del mondo, insomma era una daga, tagliava, quindi taglia, non vedo perché debba starci a costruire sopra questa mistica. Però la mistica, appunto, la mistica e la costruzione del fascino funzionano in due sensi: da una parte appunto alimentano tutte fantasie e tutta una serie di cose, ma dall'altra invece sanciscono una... no, un'inferiorità e una separazione. Quindi la modernità si costruisce come superiore a ciò che l'ha preceduta e come tale nega di avere alcun rapporto con ciò che l'ha preceduta. La modernità è ex novo, tabula rasa, è un nuovo inizio, è un nuovo sistema di impostazione di rapporti, un nuovo sistema di costruzione della conoscenza, un nuovo modo di amministrazione e organizzazione della società, un nuovo tutto fondamentalmente. Ecco, dice Dumont, questo è falso, semplicemente. L'idea per la quale appunto il discorso moderno si è affermato praticamente dall'oggi al domani su tutti gli scacchieri in tutti i contesti, senza nessun tipo di ulteriore rapporto con ciò che l'ha preceduto, dice, è assolutamente inaccettabile. Non è vero. Non è vero perché? Perché, come dice a un certo punto, anche basandosi sul Secolo breve di Hobsbawm, non so se qualcuno di voi l'ha letto, che è un bellissimo testo storico sul Novecento, e tutta una serie di altri autori, che cosa si dice? Si constata che a un certo punto non è che all'indomani dell'affermazione della configurazione individualista moderna di punto in bianco tutti abbiano cominciato a comportarsi in omaggio alle pretese della configurazione individualista moderna, né questo tipo di influsso della configurazione stessa su certe sfere di vita e comportamento si registra se non negli ultimi decenni. Inizialmente quello che è il settore maggiormente interessato da queste innovazioni nella società è, manco a dirlo, l'economia. Tant'è vero che è probabilmente, e non è a caso appunto che il primo volume che scrive Dumont sia una critica dell'economia come la portiamo e come la comprendiamo noi oggi. Perché l'economia ovviamente necessita, nasce anche lei intorno al 600 tra una cosa e l'altra, per poi diventare una disciplina configurata e autonoma appunto nel 700 con i grandi autori, no? Come saprete, fino alla critica diciamo radicale di Marx dell'Ottocento, quindi insomma quelli sono i secoli. E buona parte di quello che noi sentiamo che concerne la modernità fa parte dello sforzo fondativo dell'autonomia dell'economia. Perché l'economia come diciamo attività, come disciplina, come forma di pensiero, fino a quel periodo era completamente inglobata e sottomessa ad altre esigenze. Noi possiamo in qualche misura riconoscere un'evoluzione, una separazione di sfere di senso nel modo con cui comprendiamo il mondo, partendo dalla religione, dalla quale si affranca a un certo punto la politica, dalla quale si affranca a un certo punto l'economia. Questi sono più o meno i grandi passaggi per le costruzioni di senso e il riconoscimento dell'ambiente nel quale viviamo. Quindi l'affrancamento della politica dall'economia, però dell'economia dalla politica, non è una delle passeggiate, non è una passeggiata fondamentalmente. Non è una passeggiata in nessun senso, perché noi sappiamo, per esempio, che fino appunto al 700 e oltre, a lungo, no, durante le guerre, quello che si aveva, lo scopo della guerra era il sopravvento sulla parte avversa e non si lesinavano mosse di qualunque genere per poter infliggere danni alla parte avversa, senza tenere presente spesso e volentieri quali potessero essere i danni che di conseguenza venivano inflitti a parti della propria compagine, per esempio embarghi commerciali, per esempio distruzione di risorse economiche. Tutte queste cose erano, già essendoci una notevole correlazione tra reticoli economici, spesso e volentieri se venivano inflitti questi danni all'avversario, allo stesso modo questi danni avevano dei riflessi sui mercanti, sui finanzieri e tutte le varie parti dello Stato nel quale ci si muoveva, piuttosto significativi. Tant'è vero che, capite in quest'ottica, no, tutta la genesi del pensiero liberale e liberista. Fondamentalmente il pensiero liberale e liberista nasce come argomento a supporto della richiesta di lasciare l'economia da parte, di non sottometterla a vincoli che non fossero economici, no? Avete presente, business is business e tutte queste cose, perché avrebbe generato danni e creato problemi questo discorso. Allora l'argomento principe di questo ragionamento qual è? La famosa storia della mano invisibile, probabilmente ne avrete sentito, suppongo, parlare, no? La mano invisibile è questo equilibrio metafisico che aleggia sui mercati, per il quale se i mercati vengono lasciati alle loro cose riescono a realizzare la miglior distribuzione di risorse possibile all'interno di un contesto dato. È una teoria che non ha nessuna prova, anzi ha una serie infinita di controprove e di smentite, che però continuiamo ovviamente noi che siamo gli epigoni a prendere per buona per molti versi. Ma nello stesso tempo ci segnala però una difficoltà teorica dell'economia che mette in luce Dumont, basandosi poi anche sui lavori di grandi sociologi, per esempio Schumpeter, no? Nel senso che Dumont dice che l'economia è una delle poche attività che non è in grado di descriversi. Ad oggi non si riesce a dare una definizione dell'economico in quanto tale. Noi sappiamo tutti che esiste l'economico, ma non riusciamo a dire dove comincia e dove finisce. Ne siamo in grado di riconoscerlo con certezza in tutte le varie culture, perché in tutte le varie culture spesso e volentieri l'economico è talmente come dire, intrecciato e amalgamato col resto dell'attività di vita e delle attività culturali che non si riesce a definirlo in quanto tale. E anche noi, che invece pretendiamo che l'economia sia una scienza quasi esatta tra una cosa e l'altra, non abbiamo questa capacità. No, Schumpeter scrive appunto non so quanti volumi sulla storia dell'analisi economica, però dà il fatto economico come un dato di fatto, non lo va a investigare, parte dal fatto che esiste, ma non è in grado di fondarlo. E per questo Dumont osserva giusto appunto che spesso e volentieri noi usiamo e maneggiamo degli strumenti che pretendiamo strumenti di comprensione, che non è che siano così ovvi. Sono delle etichette che in qualche modo nascondono delle configurazioni un tantino complicate e che non è che traggano il loro senso da esse stesse, ma lo traggono dal rapporto reciproco che lega queste idee, forza. Quindi grazie a questo ragionamento Dumont ci suggerisce una definizione di ideologia che è molto interessante, nel senso, dice Dumont, l'ideologia è fondamentalmente il sistema di rapporti e relazioni che vigono tra quelle che un periodo percepisce come le idee forza, le idee più importanti che connotano il suo modo di essere, e che sono talmente evidenti spesso e volentieri che non vengono manco riconosciute come tali. Capite? Quello è il problema. Cioè, l'economia trae il suo senso dal rapporto che la lega alla politica, dal rapporto che la lega alla cultura più ampia, dal rapporto che la lega ai valori e tutta un'altra serie di fattori e di tratti del gruppo nel quale viene adorata, considerata, messa in pratica. Però di per sé è difficile dire cosa sia, cioè il suo significato viene derivato dall'insieme dell'ideologia, quindi da questa costellazione di idee e di valori che ogni epoca in qualche misura esprime e nella quale si riconosce. Non solo, dice di nuovo, appunto, questa ideologia è difficile da analizzare perché coloro che vi sono immersi non la vedono in un certo modo. È talmente ovvia, è talmente data per scontata e naturale che spesso e volentieri, dice appunto, citando John Locke se non sbaglio, che non se ne trova menzione nelle penne di coloro che l'hanno vissuta. Viene riconosciuta ex post, semmai viene messa in luce con una considerazione diacronica, ma lì per lì quelli che ci sono immersi dentro non la percepiscono come tale. Qual è la fortuna, tra virgolette, che invece ci permette di riconoscerlo, o permette a Dumont di pensare di poterla riconoscere? Il fatto che Dumont è stato 15 anni in India e quindi al suo ritorno è in qualche misura abbastanza separato e distanziato dall'ideologia che vige nel suo paese da poterla osservare con un minimo di distanza, no? Distanza che sappiamo essere un tratto importante della conoscenza, finché sei terribilmente coinvolto in qualcosa difficilmente riesci a discorrerne o a riconoscerne i tratti e gli equilibri peculiari. Invece, appunto, dice Dumont, grazie a questo sguardo indiano, per certi versi Dumont è in grado di dirci: guardate che ci sono una serie di cose che è opportuno prendere in considerazione, è opportuno riconoscere come tali. Domande? Volete che vi spieghi qualcosa? C'è qualcosa che non vi va giù? E uno, e due, e tre, aggiudicato. Andiamo avanti, come si dice. Quindi, l'ideologia in questa configurazione, che è una configurazione che ha molto a che fare col paradigma, se ci pensate, che abbiamo visto la settimana scorsa, no? È molto a che fare con l'idea di cultura oggettiva, anche per molti versi. Quindi, diciamo che sono termini che in qualche modo si avventurano a voler spiegare una certa configurazione dell'ambiente culturale nel quale viviamo. Tenete presente che questo argomento, questo modo di concepire l'ideologia, forse l'avete incontrato in fenomeni politici? Qualcuno ha dato fenomeni politici di voi? Ecco, se vi ricordate, ci sono diversi significati di ideologia, no? Uno è quello più diffuso, è quello che deriva dal marxismo, ma non è quello al quale ci stiamo riferendo in questo momento, no? Il marxismo, saprete, che contempla l'ideologia come falsa coscienza, tutta un'altra cosa fondamentalmente. Però in altre interpretazioni un attimo più sofisticate, appunto, ideologia, paradigma e cultura oggettiva tendono a formare una costellazione abbastanza omogenea di rinvii e di significati. Soprattutto ci stanno a significare questa cosa, ovvero sia del fatto che noi viviamo all'interno del contesto culturale dato nel quale siamo cresciuti, quindi forse la cultura ambiente di cui parlavamo la settimana scorsa, con una comprensione estremamente, come dire, superficiale o perfino emozionale di quello che vi accade. Cioè, noi difficilmente siamo perfettamente al corrente dei rapporti, dei processi, delle questioni e del come queste possano essere interpretate e si sviluppino, ma diamo appunto per assodate una serie di cose che sarebbero tutto sommato discutibili. Tanto per dirne una, come stavamo dicendo poco fa, appunto, la capacità scientifica dell'economia e le pretese che l'economia accampa di poter essere il gergo di riferimento e di comprensione dell'intera attività umana, no? Quello che in qualche modo chiamiamo economicismo. Vi ricordo che l'economicismo è l'esondare delle categorie economiche da quelli che sarebbero gli ambiti prettamente economici a quasi tutte le attività dotate di senso e rilevanti per l'individuo, insomma. Quindi noi ragioniamo in termini economici di qualsiasi cosa, anche di cose che non dovrebbero essere probabilmente affrontate in questa ottica. Quindi questo è uno dei tratti evidentemente importanti dal punto di vista di Dumont, no? Se noi accingiamo a tentare di interpretare quelle che sono le ideologie correnti, quelle che sono le varianti culturali e nazionali, come le chiamerà, nelle quali attualmente ci troviamo immersi, non possiamo non dedicare una notevole attenzione all'economia, perché l'economia, nel bene o nel male, comunque gioca un ruolo centrale per la nostra comprensione dell'oggi. Sia che sia un bersaglio critico, sia che la si voglia adottare effettivamente come strumento di comprensione, è ben più utile e diffusa di quanto non sia il semplice lavorare, non so, nel settore finanziario o comunque nel settore più ampiamente economico. Quindi l'analisi, appunto, come dicevamo, di Dumont è estremamente concentrata sull'economia, ma non è il testo al quale facciamo fondamentalmente riferimento attualmente. Quindi chi volesse eventualmente approfondire può andare a vedere, ma più che altro non è interessante farvelo presente. Il testo invece sul quale ci concentriamo, quindi quello di cui discuteremo fondamentalmente, è esattamente l'ideologia al mondo, che ad oggi non è tradotto in italiano, tanto per darvi un po' il quadro dei vari meccanismi di attenzione e di censura che hanno luogo comunque ancora oggi in molti quadri e in molti settori. Esistono dei libri fondamentali per il dibattito europeo che in Italia non sono tradotti, non solo questo, parecchi, insomma, però questo video è effettivamente abbastanza stupefacente, anche perché tutti gli altri libri sono stati tradotti quasi in tempo reale. Homo economico, Homo hierarchicus continua, Homo equalis è stato tradotto poi, insomma, da Adelphi, quindi non parliamo di case secondarie, insomma, editori di un certo peso, di una certa. L'ideologia al mondo non si sa perché non si riesce a tradurre, no? Toccherà eventualmente pensarci sopra un attimo. E qual è la tesi centrale con la quale ci commisureremo e che poi vedremo come e dove ci può portare? La tesi centrale è esattamente, sulla scorta di quello che vi ho appena detto, che sì, è vero, a un certo punto compare questa configurazione individualista moderna, che si afferma sui diversi scenari, perché tenete presente che in quel momento l'Europa, come d'altronde ancora oggi, però forse allora ancora di più, è il luogo a maggiore densità culturale del pianeta. E questa è una cosa che dobbiamo in qualche misura comprendere bene. Se voi guardate un qualunque planisfero, vi rendete conto che l'Europa è uno spazio minimo, e in quello spazio minimo ci sono una miriade di culture millenarie, cosa che non si verifica in nessun'altra zona del pianeta. Nel senso che l'Europa è il luogo dove fai 100 chilometri e rischi di cambiare due o tre lingue, a seconda di dove passi, no? Nel senso che è il posto dove queste diverse culture premoderne, che sono culture che hanno avuto una lunga genesi e che quindi hanno una storia alle spalle piuttosto significativa, convivono e si scontrano da più tempo. Se voi guardate il resto del pianeta vedete che c'è una discreta uniformità, anche se non così evidente naturalmente, però si tratta di dialetti, varianti delle stesse culture, comunque di situazioni molto più omogenee di quanto invece non sia accaduto in Europa. E quindi ognuna di queste culture, dice Dumont, cosa fa nel momento in cui si presenta l'illuminismo e la configurazione individualista moderna? È plausibile che culture che vengono appunto da storie millenarie di punto in bianco chiudano baracche e burattini e se ne vadano, dicono ok, fate voi ai moderni? Dice Dumont, è difficile, no? Tenete presente che appunto noi abbiamo per esempio l'Olanda, che veniva dal suo secolo d'oro, perché il 6-700 è il momento di trionfo della cultura olandese. Dall'altra parte poi c'erano la Francia, una delle storie più antiche, l'Inghilterra non ne parliamo, Spagna e Portogallo con imperi planetari, l'Austria e Ungheria non ne parliamo, l'Italia che era un discreto casino ma poteva ancora accampare, no, tutte le varie storie antiche dell'impero. Insomma, diciamo, una densità di realizzazioni umane impressionante in un buco di posto, fondamentalmente, perché è piccola, no, da un punto di vista planetario, e tutte queste culture, dice così, di punto in bianco vanno via. Dice no, io non riesco a accettarlo questo ragionamento. E tra l'altro, appunto, quando comincio ad osservare le evoluzioni e i cambiamenti che conseguono a questo affermarsi dell'illuminismo e della configurazione moderna, mi accorgo di fatto di una variante di quello che gli antropologi chiamano processo di acculturazione. Cos'è il processo di acculturazione? Il processo attraverso il quale una cultura, diciamo, vittima, tra virgolette, prendete il vittima con beneficio di inventario, comunque una cultura che si trova, vengono tutte brutte parole in mente, devo trovarne una un attimo in più. Comunque, una cultura che si trova confrontata con un'altra cultura potenzialmente più potente, più come dire attiva nell'espandersi, cerca di venire a patti con le suggestioni e gli stimoli che le derivano da questa cultura. Sto facendo tutta questa serie di pippe mentali perché non volevo proprio prendere il caso del colonialismo, però di fatto il caso è quello. Quindi, insomma, diciamo, quando una cultura è aggredita da un'altra cultura si trova a gestire questa influenza, questa nuova presenza in certi modi, con una serie di dinamiche che cercano di preservarne perlomeno una parte dei valori, delle abitudini, delle usanze, di quello che era la cultura oggettiva e la costruzione di senso di quel gruppo, no? Quindi, dice Dumas, non è proprio uguale come discorso, però in effetti è un qualcosa di molto simile, nel senso che noi vediamo cosa? Che ognuna di queste culture olistiche, in qualche modo, accoglie in sé, viene contaminata, viene anche a volte sopraffatta per un certo periodo da questa configurazione individualista moderna, per poi reagire e quindi in qualche misura mettere in atto una serie di processi attraverso i quali parte della sua eredità continua ad avere senso, continua ad esistere, continua a addirittura ad avere influenza, come vedremo, sulla cultura moderna stessa. Quindi in qualche misura è un po' come se noi contaminassimo 4 o 5 organismi diversi con uno stesso virus, ognuno elabora una risposta diversa. E quindi, dicevo prima, ecco perché di fatto noi oggi ci troviamo con una serie di varianti della modernità in Europa. Non abbiamo tutta la stessa modernità, ma abbiamo la modernità olandese, la modernità francese, la modernità italiana, la modernità inglese e via discorrendo, che immaginano di essere simili, perché come abbiamo visto la retorica della modernità è quella, la modernità è una, non ce ne sono tante. La modernità è una che si contrappone a tutto il resto, quindi nel suo discorso, nelle sue pretese, non c'è spazio per altri, e questo dovremo capirlo bene. No? Non c'è proprio la possibilità che ci siano pensieri ulteriori rispetto alla modernità. La modernità è il pensiero, perché la modernità è universalista. Nasce come tale, vi ricordate, l'illuminismo non è che è limitato alle persone che stavano in Francia. L'illuminismo vale per l'uomo con la U maiuscola. Che quest'uomo sia un aborigine australiano, che sia un Inuit, sia un francese di Parigi, è uguale. La pretesa dell'illuminista è che quella sua serie di cose che lui sta dicendo valgono per l'umanità in senso ampio. No? Tant'è vero che daremo adito alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, tant'è vero che ci saranno tutta una serie di movimenti che vogliono appunto affermare questa deterritorializzazione del pensiero e della cultura, che è una delle sue caratteristiche fondamentali. Ci siamo? Quindi appunto l'idea generale qual è? Che esistono delle varianti nazionali della modernità, ognuna delle quali ha una sua particolare configurazione, ognuna delle quali ha una serie di peculiarità, di vecchi valori che vengono in qualche modo mantenuti vivi, eccetera, eccetera, come vedremo con calma, e le quali appunto dialogano le une con le altre. Però qual è il problema? Che non sanno di essere delle varianti della modernità, cioè nella percezione corrente soprattutto per colpa di queste pretese della modernità, ci si immagina che ognuno parli la stessa lingua dell'altro e che quindi ci si capisca senza nessun problema. Dice di mo, temo di dover riconoscere che invece i rapporti tra le diverse culture europee sono molto più opachi di quanto non si riconosca, perché di fatto appunto ci sono una serie di processi e di alchimie per le quali le diverse, i diversi termini, le diverse idee forti della modernità non vengono declinate allo stesso modo, seppur mantengono lo stesso nome. Per cui parliamo tutti di capitalismo, tanto per fare un esempio, però nel momento in cui andiamo a vedere questi capitalismi dobbiamo metterci degli aggettivi perché sono tutti diversi. Quindi c'è il capitalismo scandinavo, c'è il capitalismo renano, c'è il capitalismo francese, c'è il capitalismo familiare italiano, c'è il capitalismo anglosassone, tanti capitalismi diversi, quindi è evidente che dobbiamo in qualche modo ritarare i nostri strumenti di comprensione della vita comune e delle nostre, come dire, dei reciproci rapporti che ci legano, perché se ragioniamo semplicemente dicendo che siamo tutti moderni non ci capiremo mai. Non solo, ma c'è un ulteriore problema, che a questo discorso della modernità si sovrappone il discorso della cultura europea. Nel senso che ad oggi ancora l'idea generale è che la cultura europea esista e che tutti noi vi siamo coinvolti, ne siamo parte e come tale come tali formiamo una specie di corpus unico nei confronti di tutta un'altra serie di avversari e nemici. Ora diciamo che purtroppo di nuovo l'attualità ci fornisce tutta una serie di soggetti contro i quali possiamo ergerci, no, prendete appunto giusto appunto l'ISIS e tutta un'altra serie di soggetti di questo genere, ma il discorso valeva benissimo altrettanto all'indomani dell'11 settembre, insomma è un discorso che purtroppo si sta ripresentando sempre più spesso, per il quale a quel punto chiaramente la raffigurazione delle dinamiche qual è? L'Occidente contro l'Islam, per semplificare proprio in modo esagerato, no? Discorso che, come dire, c'è la due semplificazioni mostruose per certe versi, ovvero sia uno, che l'Occidente possa essere considerato unico laddove evidentemente non è così, due, che l'Islam possa essere considerato unico laddove anche lì evidentemente non è così. Quindi sono delle riduzioni molto più drastiche di quelle di cui abbiamo parlato, evidentemente, anche se in qualche modo capiamo da dove arrivano, no? Per riuscire ad affrontare problemi di questa dimensione, di questa scala, con i nostri intelletti, che sono sempre quelli di cui parlavamo prima, è ovvio che si richiedono delle semplificazioni a volte spaventose. Però qual è il problema? Che il discorso della cultura europea, quindi della cultura in qualche modo occidentale, ha qualche dimensione in più, ha qualche problematica in più che lo rende ancora più interessante da affrontare e comunque critico. Perché? Perché nel momento in cui noi diciamo che esiste una cultura europea, in qualche modo diamo la questione per risolta e non ci ragioniamo più sopra. E questo invece è un grande problema, perché una cultura europea teoricamente servirebbe, visto che esiste un'Unione Europea, quindi potrebbe essere sarebbe opportuno che ci fosse questa cultura europea, ma nel momento in cui io la do per esistente non faccio niente per realizzarla sul serio, quindi mi si crea, come vedete, uno stacco. Da una parte parlo della cultura europea, da un'altra non c'è questa cultura, non la vedo, perché ripeto, basta che guardiate i comportamenti del Parlamento Europeo e tutta una serie di altre istanze abbastanza chiare e vi rendete conto che non siamo ben lontani, pur esistendo degli spunti e di possibili prelivelli sui quali lavorare. E quindi nel momento in cui la do per realizzata non faccio più niente per metterla in atto e quindi impedisco che nasca. Non so se vedete il paradosso, no? Laddove la cultura occidentale evidentemente non è descrivibile in quanto tale, ma è un artificio linguistico, perché nella cultura occidentale c'è anche il Giappone, insomma, se vogliamo essere onesti, è una delle cose più lontane da noi che sia pensabile per tanti versi, quindi quello, diciamo, che insomma sarebbe carino decidere di cosa si tratta, ma è comunque un grado propagandistico e ideologico di ragionamento. Per quanto invece riguarda la cultura europea, no, perché la cultura europea sarebbe auspicabile che venisse in essere. Però il problema qual è? Che se la affrontiamo dal punto di vista ideologico e del discorso moderno, la cultura europea esiste, Quindi è un dato di fatto e non vedo di che cosa dobbiamo preoccuparci. Ma se noi neghiamo invece questo livello e andiamo a vedere, che andiamo a constatare che Dumont non ha tutti i torti e ci sono varianti dello stesso pensiero che però non sono ancora, non si riconoscono al loro interno né vengono riconosciute dall'esterno, vediamo che il lavoro che bisognerebbe mettere in atto, in campo, perché questa cultura europea diventi effettivamente vincolante, è piuttosto lungo e significativo. E se io non prendo consapevolezza del fatto che c'è da fare questo lavoro, non è che sia fatta solo. Non so se è chiaro. Quindi questa ipoteca, questa affermazione a priori dell'esistenza di una cultura europea diventa effettivamente un ostacolo sulla strada della realizzazione di una vera cultura europea. Sembra un po' tautologico, però con tutte le varie avvertenze del caso credo che più o meno ci siamo. Arrivederci. Ok? Quindi quest'ottica, questa proposta, questa teoria dumontiana, a mio modo di vedere, è estremamente utile perché appunto ci permette di osservare le dinamiche di costituzione dell'Unione Europea, della Comunità Europea, di tutto ciò che è accaduto strada facendo, di osservare le dinamiche contemporanee e di osservare anche le evoluzioni culturali future da un punto di vista che viene poco frequentato ma che effettivamente si rivela euristico in modo abbastanza soddisfacente. Per cui è un argomento sul quale credo convenga, sia opportuno concentrarsi.